Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, sempre nella sua forma riassunta, compendiata, come certamente saprete. Siamo naturalmente in compagnia guidati da Padre Giampio e da Mosè, che subito saluto. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, bentrovati cari amici. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, Ave Maria Antonio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Ecco, cari amici, questa settimana la nostra attenzione si concentra su un tema fondamentale per la nostra fede. Come tutti abbiamo potuto vivere ed apprezzare in questo mese, la liturgia ci presenta, diremmo proprio, due feste particolari che riguardano il sacrificio di nostro Signore e della corredentrice. E cioè, se ricordate, 14 settembre, giorno dell'esaltazione della croce, e poi abbiamo la festa di Maria Santissima addolorata. Ecco. Allora, l'attenzione si appunta su queste due feste liturgiche perché, ecco, anche lo stesso nome, no? La festa dell'esaltazione della croce. Ecco, qui dobbiamo veramente un attimino soffermarci perché la Chiesa esalta la croce di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, Padre Giampio, direi di toccare un po' questo argomento che è strettamente connesso al sacrificio di nostro Signore e a quello della sua Santissima Madre.
Esattamente Antonio, perché ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Quindi l'opera della redenzione di nostro Signore Gesù Cristo, questa redenzione che nella sapienza divina, dopo il peccato originale, è venuta attraverso l'incarnazione redentiva e attraverso il suo sacrificio sulla croce, di cui anche recentemente abbiamo sentito nelle pagine evangeliche comincia a dare l'annuncio. Dice: per noi vuole Gesù offrirsi e sacrificarsi per la nostra salvezza. E per questo ci colleghiamo un po' alla professione di fede nella prima parte del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e parlerei sull'articolo numero 135 sulla missione di nostro Signore Gesù Cristo come giudice dei vivi e dei morti, essendo redentore, dato stata la potestà anche di giudicare i vivi e i morti. Numero 135 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Grazie, Mosè.
Sì, Padre, grazie. Come Cristo giudicherà i vivi e i morti? Cristo giudicherà con il potere che ha acquisito come Redentore del mondo, venuto a salvare gli uomini. I segreti dei cuori saranno svelati, come pure la condotta di ciascuno verso Dio e verso il prossimo. Ogni uomo sarà colmato di vita o dannato per l'eternità, a seconda delle sue opere. Così si realizzerà la pienezza di Cristo, nella quale Dio sarà tutto in tutti.
Molto bene. Quindi Cristo riceve il potere di giudicare, un potere che gli è stato dato perché ha acquistato come redentore del mondo. E assieme al redentore del mondo ha voluto i collaboratori, in particolare la Beata Vergine Maria. I padri della Chiesa la chiamavano la Madonna la Redentrice. Poi successivamente teologicamente hanno ritenuto più opportuno il termine di corredentrice della sua mediazione universale di salvezza. Gesù è il redentore del mondo, quindi e nostro Gesù, che poteva fare tutto benissimo da solo, ha voluto dei collaboratori. E già nell'Antico Testamento vediamo come Dio, che vuole portare alla salvezza il popolo eletto, chiama dei collaboratori: Mosè, Aronne, Giosuè, dopo tutti i giudici, i profeti, dei collaboratori per annunciare il mistero di salvezza, per annunciare la strada per raggiungere la felicità. Ed ecco allora che Dio vuole manifestarsi, decide di farsi conoscere. E nella prima inizio dei tempi manda proprio il nostro Signore Gesù Cristo, che verrà anche come giudice. Ecco perché allora in una enciclica, la Redemptoris Missio, viene riproposta alla Chiesa il compito di proclamare il Vangelo come pienezza della verità. Quindi la Santa Madre Chiesa dice questa enciclica Redemptoris Missio, la missione del Redentore, che la Chiesa ha il compito di proclamare il Vangelo, la buona novella. E questo Vangelo è la pienezza della verità. Sai, tante volte un po' si parlava, o anche alcune correnti, alcune religioni pensano così, anche la New Age, tanto per dire, prima c'era la costellazione, così adesso è passato il tempo di Gesù, arriva una nuova costellazione, dei pesci, dopo ci sono dei delfini, poi dei tirannosauri, quindi c'è qualcosa ancora che va sempre un divenire continuo. No, la pienezza della rivelazione, come ci ricorda il Catechismo, come ci ricorda anche queste cicliche del Magistero della Chiesa, la tradizione riformale, così ci viene proposta nella pienezza, nel Vangelo, tutta la pienezza della verità che il nostro Signore Gesù, che Dio ha voluto farci trasmettere per la nostra salvezza, come viene contenuto nella parola, in tutto quello che è il messaggio del Magistero riformabile, della tradizione orale e della Sacra Scrittura, quindi la pienezza della verità. Infatti continua Redentori Missio, si dice, in questa parola definitiva della rivelazione, Dio si è fatto conoscere nel modo più pieno e ha detto all'umanità chi è. Si è fatto conoscere attraverso Gesù Cristo. E questa autorivelazione definitiva di Dio, quindi chiaramente precisa che non ci saranno altre rivelazioni successive, o qualcosa per completare Dio. Ecco perché, e questo viene chiamato la rivelazione pubblica, e anche ad esempio tutte quelle successive vengono chiamate le rivelazioni private. E pensiamo alle apparizioni della Madonna Lourdes, le apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima, tanto per dire quelle private. Tutte queste qui vengono chiamate rivelazioni private perché non aggiungono niente alla rivelazione pubblica che in sé ha la completezza, però magari possono aiutarci a meglio comprenderla. Fatima, ad esempio, ci parla ci specifica la verità che abbiamo letto anche su questa pagina del compendio del Catechismo 135, quando parla dell'inferno. Ci sono, l'inferno c'è. L'inferno ci sono i demoni e l'inferno ci sono anche i dannati che i santi pastorelli Francesco Giacinto e la venerabile Lucia vide come che precipitavano le anime poveri peccatori. Madonna dice, avete visto l'inferno, le anime poveri peccatori dove precipitano, il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E molti, molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Ecco questi collaboratori. Attraverso l'unico mediatore Gesù Cristo, attraverso la mediatrice tra l'umanità e il nostro Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, vuole dei piccoli o grandi mediatori, e sono stati santi, le sante di tutta la storia millenaria della Chiesa, che vuole proprio completare questo aiuto. Quindi l'inferno che esiste, l'inferno che le persone ci vanno a finire, non è una novità. Il Catechismo ce lo dice: ogni uomo sarà colmato di vita. La vita eterna nel paradiso o dannato per l'eternità a seconda delle sue opere. Ci sono delle opere che ti fanno andare all'inferno, sono quando ci allontaniamo dalla grazia di Dio col peccato mortale. E quindi ecco che queste apparizioni come Fatima non aggiungono niente alla verità. Come non aggiungono che il potere della preghiera e sacrificio può intercedere per la salvezza dell'umanità. Vediamo nella Sacra Scrittura come Mosè, patriarca, Abramo, scusate, patriarca, intercede per le città di Sodoma e Gomorra, che per i peccati della carne dovevano essere distrutta. E intercede, ma se ci saranno 50 giusti, salverai quella città. Per quei 50 giusti salverò città da distruzione. E comincia a fare un po' di marketing, Abramo, se ci è permesso un termine così pagano. 40, se sono 45, per quei 45 e 40, 30, 20, arriva fino a 10. Se ci fossero trovati 10 giusti, a motivo di quei giusti giusti, quella città depravata, immorale, impudica, sarebbe stata risparmiata. Non ci sono trovati i 10 giusti, c'è cioè solo Lot che è stato risparmiato e tutti gli altri inceneriti. Ecco proprio l'intercessione. Giona, profeta, viene mandato a Ninive per predicare la penitenza. Accettano, accolgono la parola di Giona, profeta, buttato sulla riva da un pesce, da una balena, da un cetaceo, che era stato inghiottito, ovviamente scappava da Dio. Vedono questo qui che arriva buttato dal pesce, dal mare, dal cetaceo sulla riva e comincia a predicare, ancora 40 giorni sarà distrutta, ma diamogli un pochettino retta questo qui. Uomini di Ninive, smettete di fare peccati, convertite la vostra condotta, non fate più il male, non mangiate niente, fate digiuno e penitenza, vestitevi di sciacquo e sedetevi sulla senere. Il re dà l'esempio, si convertirono dalle loro azioni malvagie e Dio non punì la città di Ninive. Vedi l'intercessione. Come l'intercessione della Madonna a Cana, non è ancora giunto il mio tempo. La Madonna ha il potere di anticipare anche questo tempo. È un miracolo che non sarebbe avvenuto senza l'intercessione di lei. Si è verificato. Ha dato inizio il primo miracolo dell'ordine della natura, compiuto dal nostro Signore Gesù Cristo, riportato dai Santi Vangeli, proprio per l'intercessione, la mediazione materna dell'Immacolata. Quindi vediamo proprio questa opera di questa enciclica, come ci ricorda che è questa autorivelazione definitiva di Dio e diventa il motivo fondamentale. Chi è portatore di questa autorivelazione definitiva di Dio? La Santa Madre Chiesa, una santa cattolica apostolica. Per cui la Chiesa è per sua natura missionaria. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le genti. Chi sarà battezzato sarà salvo, chi non sarà battezzato sarà condannato. Parola di Dio, parola del nostro Gesù Cristo, parola del Signore, lode a te o Cristo, diciamo al termine del tuo del San Vangelo di San Matteo. Quindi, sì,
Padre
Antonio.
Giampio, scusami appunto se ti interrompo, perché diciamo vorrei esporti, insomma, viene spontanea una domanda, no?
Sì.
Dunque, il sacrificio salvifico di nostro Signore è un sacrificio salvifico per tutti gli uomini, per tutta l'umanità, anche per esempio per quelli che non credono in nostro Signore, facciamo conto, gli esponenti delle altre religioni, buddismo, islam, ci sono tante, taoismo, eccetera. Cioè, praticamente, la domanda è un po' questa, no? Ci salviamo tutti? Ecco, ci salviamo tutti, chi crede, chi non crede, anche gli atei, anche gli agnostici. Ecco, com'è? Questa questione.
Beh, qui il catechismo mi sembra abbastanza chiaro. Ogni uomo sarà colmato di vita o dannato per l'eternità a seconda delle sue opere. Chi opera e come opera e perché opera. Pensa alla pagina del Vangelo della festa dell'esaltazione della Santa Croce. Vangelo secondo Giovanni, era il capitolo terzo, l'incontro con Nicodemo, in cui Nicodemo va a chiedere al nostro Signore alcune di notte, per timore un po' così, va a chiedere alcune delucidazioni al nostro Signore Gesù Cristo. E Gesù parla della sua missione, il sacrificio della croce. Per chi è questo sacrificio della croce? Dio, dice Gesù a Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da dargli il suo figlio unigenito perché chiunque creda in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Chiunque crede in lui. E chi non crede in lui? Allora, chi non crede perché non ha conosciuto Gesù, allora si è vissuto. La religione naturale, cioè si è vissuto la legge naturale scritta nel cuore di Dio su ciascun uomo, che sono i 10 comandamenti: non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Questi sono degli universali scritti nel cuore di tutti, e attraverso il sacrificio di Gesù Cristo potrà essere salvato. ma solo se questo è da... Ma il sacrificio di nostro Gesù Cristo è per tutti. Infatti, se noi prendiamo ancora il catechismo della Chiesa Cattolica e se andiamo sui primi numeri sempre della professione di fede del credo, possiamo prendere ad esempio il numero perché le formule della fede sono importanti, quindi ancora prima della professione della fede cristiana del credo. Perché dice ancora le prime cose, noi crediamo e perché credo, al numero 32, in quale modo la fede della Chiesa è una sola. E questo ci può proprio aiutare a comprendere. Se Mosè ci puoi leggere il numero 32 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Grazie.
Sì, padre. In quale modo la fede della Chiesa è una sola? La Chiesa, benché formata da persone diverse per lingua, cultura e riti, professa con voce unanime l'unica fede ricevuta da un solo Signore e trasmessa dall'unica tradizione apostolica. Professa un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E addita una sola via di salvezza. Pertanto noi crediamo con un cuor solo e un'anima sola, quanto è contenuto nella parola di Dio, tramandata o scritta, ed è proposto dalla Chiesa come divinamente rivelato.
Questo mi sembra un punto molto limpido del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che poi riprende in toto il Catechismo Chiesa Cattolica dell'82, ai numeri 172 fino al 175 e al numero riassunto che un po' è quello che abbiamo letto adesso, il 182. Quindi, numero 32 dice la Chiesa. È formata da diverse persone, diverse lingue, diversi dialetti, diverse città, diverse nazioni, diverse culture. Professa con voce unanime l'unica fede ricevuta da un solo Signore. Esiste un solo Dio. E chi ha potuto conoscere Dio? Dio si è fatto conoscere, diciamo prima al 132, scusa, non. Dicevo prima nella Redentore Missio, del ciclo del l'autorivelazione che Dio ha voluto fare e dice il Catechismo, trasmessa dall'unica tradizione apostolica. Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi, viene, sceglie i 12 apostoli e 12 colonne fondamenta che formeranno la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professa un solo Dio. Professa la Santissima Trinità, un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio in tre persone uguali e distinte, addita una sola via di salvezza. Quindi tutti noi abbiamo solo una via di salvezza, che deve per forza passare attraverso la mediazione salvifica di nostro Signore Gesù Cristo, l'unico mediatore, l'unico redentore. Diceva San Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo dal suo unico perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi l'unica strada, l'unica, io sono la via, la verità e la vita, io sono la porta, devo dire, tutti dobbiamo passare per Gesù Cristo. È l'unico che ha dato, l'unico Dio che si è incarnato. È dato la sua vita in espiazione dei nostri peccati per aprirci le porte additarci una sola via di salvezza. Pertanto, dice, noi crediamo un cuor solo, un'anima sola, quanto è contenuto nella parola di Dio, quindi la Sacra Scrittura, tramandata, scritta, tramandata orale o scritta, ed è proposto dalla Chiesa come divinamente rivelato. È religione divinamente rivelata, non è dalla sapienza di qualche personaggio, dalla sapienza umana, di qualche così. E non c'è qualcosa che dopo vada a completare, un'altra credenza che vada a completare il Vangelo. Su questo chiaro è molto chiaro, sai chi, Antonio, San Paolo, mi apparisse anche un angelo dal cielo a dirmi qualcos'altro, ad annunciarmi un altro Vangelo, Io ritengo che sia anatema, non è un angelo di su, ma un angelo mascherato di giù. Quindi non c'è nessuna nuova o attendere altre credenze. E questa è l'unica. Come San Giovanni Battista che manda i suoi discepoli, sei tu quello che dobbiamo aspettare o dobbiamo aspettare un altro? Prova a dirgli che cosa sto compiendo. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i morti risorgono, annunciata ai poveri la lieta novella, beato colui che non si scandalizza. Sono tutti i segni messianici che già i profeti secoli prima, per ispirazione di Dio, avevano detto: questi sono i segni che riconosceranno il vero e l'unico Salvatore, il nostro Signore Gesù. Ecco allora come il nostro Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, affida ai suoi discepoli il mandato di annunciare il Vangelo al mondo intero e di battezzare tutte le nazioni. Andate in tutto il mondo, leggiamo in San Marco, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma non chi non crederà sarà condannato. È parola del Signore. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Quindi, andate dunque, ammessate tutte le nazioni, battezzando in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. E questo lo troviamo in San Matteo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e così anche in San Luca. Quindi la Chiesa, una santa cattolica apostolica, ha una missione universale. Antonio, per risponderti a
Sì.
questo. A questa presentazione, quindi se il nostro Gesù Cristo, esaltazione della Santa Croce, mi ricorda la volontà di Dio e il nostro Signore Gesù Cristo, Santissima Trinità, di dare la salvezza a tutti gli uomini. Quindi la Chiesa ha questo mandato. Dice San Paolo, leggevamo qualche giorno fa: se io predico fosse un mio impegno, una mia scelta, avrei diritto a una ricompensa. Mi metto a fare questa cosa qua. C'è chi si mette a fare il pittore, c'è chi mette a fare lo scultore, c'è chi mette a fare lo spazzino delle strade, chi ha ad aggiustare i tubi da idraulico. Io faccio il predicatore. Ma se è qualcosa che faccio di mia iniziativa, ho diritto a un premio. Ma il Signore mi ha dato questo incarico e sto svolgendo un compito che mi è stato affidato. E quindi il mandato di Gesù Cristo si adempie nel corso dei secoli nella proclamazione del mistero di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e nell'incarnazione del Figlio come evento di salvezza per tutta l'umanità. E questo sai dove lo troviamo? C'è una bellissima enciclica che veramente consiglio a tanti tanti fedeli ascoltatori di poter avere sempre sotto mano, che è molto chiarificativa su una domanda tipo questa qui, su questo problema così, dell'anno 2001, anzi la prendiamo
Sì,
assieme,
sì.
e ha titolo Dominus Jesus, dopo l'anno, dopo il giubileo del grande giubileo del 2000, Giovanni Paolo II decide, anzi la congregazione della dottrina della fede, e all'epoca era Cardinal Ratzinger, Joseph Ratzinger era il prefetto della dottrina della fede nell'anno 2001, la congregazione della fede con San Giovanni Paolo II pubblicano dopo il grande giubileo del 2000, nell'anno 2001, la pubblicazione di una enciclica che è Dominus Jesus, Gesù è il Signore Gesù. E le prime parole dell'enciclica danno il nome all'enciclica. E cosa dice questa enciclica? Vuole un po' mettere in chiaro alcuni errori che si sono un po' portati avanti o alcune mode che si stavano instaurando, o poi c'era un po' un vento, o c'è un vento che va in una direzione un po' non vera. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, e quindi dobbiamo cercare questo Signore della verità, e lui che è venuto ad annunciare la verità tutta intera. Quindi non abbiamo altre verità da dover imparare e tutti dobbiamo confluire a questa unica verità, perché questo è il desiderio di nostro Signore Gesù Cristo, anche questo mandato missionario, fare mie tutte le genti. Quindi si preoccupa molto questa enciclica per ricordare questo mandato missionario che ha la Chiesa. Quindi la Chiesa nel corso dei secoli ha proclamato e testimoniato con fedeltà il Vangelo di Gesù. E dice questa parte del Dominus Ius, dice al numero 2, al termine del secondo millennio cristiano, questa missione è ancora lontana dal suo compimento. Dopo 2000 anni tutti hanno conosciuto Gesù? No, non è ancora così. Per questo, più che mai, dice l'impegno di annunciare. E quindi anche dice la particolare attenzione che il Magistero ha dedicato a motivare e a sostenere la missione evangelistica della Chiesa, soprattutto in rapporto alle tradizioni religiose nel mondo. Ci sono tante altre religioni, ci sono altre tradizioni religiose in tutto il mondo. Se la mia preoccupazione della Santa Madre Chiesa è la salvezza delle anime, qual è la strada per salvarle? Solo attraverso la croce di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, ti adoriamo Cristo e diciamo perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. La redenzione è compiuta, adesso bisogna applicare i frutti della redenzione. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà, dice il nostro Gesù Cristo, sarà condannato. Quindi serve, e il catechismo ancora lo evidenzia, quello che abbiamo letto nel compendio numero 32. Pertanto noi crediamo, un corso d'anima sola, quanto è contenuto nella parola tramandata o scritta. Serve un'adesione della propria fede, serve un'adesione della propria fede e della propria vita. Ecco quelle opere, che le opere che compio nella fede di nostro Gesù Cristo diventano meritorie, quelle opere che compio per amor di Dio diventano meritorie e altre opere che compio per soddisfare le mie passioni diventano dannose per la mia salvezza eterna perché cerco il mio egoismo o i miei capricci. Allora dice questa dichiarazione sulla relazione tra la Chiesa con le religioni non cristiane, che è un po' il fine specifico di questa enciclica, e dice che la Chiesa cattolica non rigetta nulla di quanto è vero e santo in quelle religioni, non raramente hanno un raggio di verità che illumina degli uomini. E Sant'Agostino parlava dei piccoli segni, piccoli logos di verità, sono dei piccoli. In alcune regioni più o meno così, dei piccoli o più grandi parti di verità, non hanno la verità tutta intera, quella sussiste solo nella Chiesa Cattolica. Ma ecco, manca ancora tanta verità. Bisogna il dialogo interreligioso, dice, è proprio per portare su questa linea, annunciare Gesù Cristo via verità e vita. Quindi la pratica del dialogo religioso non sostituisce, ma accompagna la missione gentis. Aiutare a comprendere attraverso i piccoli segni di verità, piccoli, grandi o così, più si avvicinano alla fede cattolica, più questi segni di verità aumentano. Come ad esempio la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Sorella, perché è anche la validità dei sacramenti, quindi quello che più si avvicina a questa pienezza della verità. E questo ce l'ha grazie al nostro Signore Gesù Cristo. Io se, Antonio, se tu dici, farei un attimino una piccola
Ecco,
pausa.
padre, sì, siamo proprio in orario, consegniamo quindi, rimettiamo un attimo la nostra linea alla regia che manderà in onda un piccolo intermezzo musicale, così rifiatiamo un po' il padre, anche chi ci ascolta. Ecco, e poi ci ritroviamo qui, però voglio prima ricordarvi il nostro numero di telefono fisso, che è lo 08 25 444 391. Ecco, facendo questo numero, cari amici, parlerete con la nostra suora che è in regia. Potete lasciare a lei le vostre osservazioni, domande, quant'altro, oppure se volete voi stessi scriverle sul WhatsApp, sempre facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio, che ha questo numero di telefono. Quindi un paio di minuti e poi ci ritroviamo in linea. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, cari amici, ecco, siamo tornati in linea, abbiamo visto, no, partendo dalla liturgia, da questa festa dell'esaltazione della croce, che c'è un'unicità e anche l'universalità della salvezza che nostro Signore Gesù Cristo ha guadagnato con la sua santa croce e anche l'unicità e l'universalità della missione della Chiesa che lui stesso ha generato. Dunque volevo dire, diciamo, prima di continuare un attimo questo discorso, che di questa unicità, di questa unica via, erano ben coscienti chi? Direi tutti i martiri, no? Tutti quelli che nel Colosseo erano istigati a adorare l'imperatore anziché nostro Signore. Sono periti fra le fauci dei leoni, delle tigri o calpestati dagli elefanti. Lo sapevano bene anche quegli 800 martiri di Otranto, ai quali veniva detto che se si fossero convertiti ad Allah, gli sarebbe stata risparmiata la vita. Sono morti tutti, come anche Paolo Michi e tanti altri martiri che stavano in Oriente. Quindi, padre mio, mi sembra di capire questo, mi sembra di capire che le cose sono chiarissime, forse erano chiarissime, e che esiste quindi un solo Redentore, ma anche una sola Chiesa. Perché? Perché uno solo è il corpo mistico, no? Di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la Chiesa è la via della salvezza. Ecco, padre Giampiero, quindi come possiamo continuare questo discorso? Cioè, direi
Beh, io
che possiamo. Sì.
cioè, vorrei anche un'altra cosa perché mi hai aperto anche uno spiraglio molto bello, Antonio. I santi martiri, i primi santi martiri cristiani, non solo gli era richiesto di sacrificare agli imperatori come dei, ma per i santi, per i romani, per loro non era nessun problema mettere Zoroastro, Buddha, Confucio, insieme a Gesù Cristo, Baal, Apollo, tutte queste cose che loro erano molto superstiziosi, quindi sincretisti, relativisti, così. Quindi per loro, dice, voi cristiani, beh, vi metto Gesù Cristo insieme ai tanti altri. Sai che in Vaticano sono tutti santi, là invece nel Colosseo, insieme così i senatori romani, volevano mettere così l'impero romano e tutti gli dei di tutte le religioni, tutto uguale, lo stesso piano. E per i cristiani, no, i cristiani sono pronti a dare la vita. C'è solo un solo Gesù Cristo, c'è un solo Signore. Pensa sempre questa enciclica di cui vi dicevo che forse qualche volta sarà bene che un po' la riprendiamo, la rispolveriamo, anche se è già diventata maggiorenne perché è già una ventina d'anni. Dice: ricordiamoci che deve essere infatti fermamente creduto, la numero 10, la dottrina di fede che proclama che Gesù di Nazareth, figlio di Maria, è solamente lui, è il figlio, è il verbo del Padre, il verbo che in principio è lo stesso che si è fatto carne. È il nostro Signore Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi. Quindi, fedeli alla Sacra Scrittura rifiutano interpretazioni erronee, riduttivi. Già il primo concilio di Nicea, che solamente che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, generato in genere dal Padre, la stessa sostanza del Padre, l'Homo Ousios, è quindi generato e non creato, è l'unico Salvatore. Questa è una cosa molto bella perché dice: il martire è il testimone, ha testimoniato con la sua vita questa fede in un solo Salvatore, in un solo Gesù Cristo. E tutti, San Paolo Michi e compagni martiri, mi parla di tutti coloro che per questa fede partono missionari, tutti i confini del mondo, prendendo l'annuncio di nostro Gesù Cristo, proprio per portare questa parola di salvezza. E quindi per proclamare questo grande mistero, del nostro cammino. Se sei d'accordo.
Certo.
Invece vedevo
Ma
anche
padre
che c'era
Giampiero,
un'altra
Sì, una
Padre
domanda, sì.
pure.
Vai
Padre?
Antonio. Sì, Mosè.
sì, Mosè, c'è una domanda per noi,
Sì,
sì.
se posso lo legge Antonio come vuole.
No,
No,
mi fa
Mosè,
domanda
leggi la
Antonio,
domanda.
poi mi fa la domanda Antonio, dopo me la fai
Ah,
tu, Mosè.
sì.
Grazie. Dimmi pure, Antonio.
Allora, la domanda un po' è questa, no? Questa verità su Dio, non potrebbe essere colta e manifestata nella sua globalità e completezza da nessuna religione storica, quindi neppure dal cristianesimo e nemmeno da Gesù Cristo? In pratica questa domanda ci sta chiedendo se anche il cristianesimo dà questa completezza. Vediamo un po'.
Certamente, il cristianesimo presenta la religione nella sua completezza e nella sua pienezza. E quindi solo nella Chiesa cattolica sussiste la pienezza della verità. Io sono la via, la verità e la verità. Chi crederà in me sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. E quindi anche quando, perché un po' la Dominus Jesus si lamentava di una cattiva interpretazione. Già nei primi numeri, una cattiva interpretazione di un errato dialogo interreligioso. Non vuole mai portare a dire credi quello che ti pare a te, tanto va bene lo stesso. Un po' l'abbiamo visto anche nelle pagine del Vangelo, in queste domeniche, chi dice la gente che io sia? Gesù non vuole delle interpretazioni parziali o così. Beh, vabbè, se quello dice che sono Battista va bene, se quello dice profeta Elia va bene, un altro profeta va bene, un buon uomo che insegna a volersi bene va bene, uno che dice non buttare le cartacce per terra, questo qui Gesù va bene, uno un rivoluzionario va bene. No, no, se vediamo bene che cosa dice, che cosa vuole insegnare, ma voi dite che sì. Ecco, bisogna centrare l'obiettivo, chi è Gesù Cristo? Il figlio di Dio incarnato per la nostra salvezza e la nostra redenzione. Ecco allora come questa unicità e universalità del mistero salvifico di Gesù Cristo. Sempre Dominus Iesus dice deve essere fermamente creduto, pensa che parole che dice come dato perenne della fede della Chiesa la verità che Gesù Cristo è figlio di Dio, Signore e unico Salvatore. E nel suo evento di incarnazione, morte e resurrezione ha portato a compimento la storia salvezza che ha in lui la sua pienezza e il suo centro. Deve essere, pensa, in corsivo le parole che dà l'enciclica Dominus Iesus, fermamente creduta al numero 13. Quindi sono parole molto, molto belle, molto corrette, anche abbastanza precise dal punto di vista teologico. Chi crede in Dio, chiunque crede in Lui, ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome, attraverso Gesù Cristo. Quindi ecco questa salvezza che solo Gesù è, che nome è Gesù? Gesù vuol dire Salvatore.
Giusto, giusto. Ecco, padre,
E quindi
scusami, Mosè,
sì.
anche se mi permetti proprio rapidissimo, queste affermazioni, no? Deve essere fermamente creduto questa verità. Insomma, come è morto Buddha? Buddha sarà morto sotto quel ficus dove lui parlava in mezzo ai suoi discepoli, eccetera. Come è morto Maometto? Maometto sembra che sia morto tra sette cuscini, tutto contornato sempre dai suoi discepoli. Qualcosa del genere sarà avvenuto pure per qualche altro profeta di qualche altra religione, anche se magari Confucio, cioè, non è che abbiano detto cose proprio che vanno contro, no? La morale o contro la volontà di Dio. Però l'unico che è morto in croce, ecco, questo dobbiamo ricordare sempre, l'unico che è morto in croce. E ai piedi della croce c'era una donna che non aveva più lacrime da piangere, no? Per la nostra redenzione, è stato nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la possiamo mettere sulla filosofia, la possiamo mettere voglio dire, sulla tradizione degli altri popoli, gli antenati come in Giappone. mettiamola come volete voi, però l'unico che è morto in croce per me, per la mia salvezza, quella di Mosè, è stato nostro Signore Gesù Cristo. Tutto il resto, vedete, sono speculazioni intellettuali, direi, ecco, e basta. Non so se questo discorso ha una sua, veramente ha una sua chiarezza straordinaria, no? Ha una chiarezza straordinaria che un po' si è appannata, però, dobbiamo dire, no? Cioè, spesso, no, queste nuove mode, queste new age, queste cose qua, distolgono, ecco Padre Giacomo, chiudo così, no? Una volta a San Pio fu chiesto, no? Perché sacerdote, insomma, porti le stigmate, eccetera. Questo me l'ha detto un santo sacerdote che è sempre, Don Attilio, che è sempre stato vicino a lui. La missione di San Pio, oltre alle altre, era quella di riportare l'umanità ai piedi di Cristo crocifisso. Ecco perché questo santo stigmatizzato, in pieno 1968 è morto, quindi in piena metà del 1900. Quindi forse proprio perché si appannava questa grande verità, cioè che l'unico salvatore è nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, Padre Giambio, questo mi sembra proprio a onore della chiarezza, diciamo,
Sì, mi sembra giusto questa riflessione, Antonio. E, sottolineando anche un'altra cosa, parlavi tanto adesso, diciamo, anche dice se non ho detto niente contro la morale o le cose che. Infatti, anche questa qui, tutte quelle cose che non vanno contro l'insegnamento di Dio, dice sempre il documento, sono segni dello Spirito Santo che ha messo in vario grado, più o meno perfetto, più o meno completo, qualcosa di buono. Proprio per questo qui il dialogo interreligioso è qualcosa da coltivare, da edificare, ma tutto questo è in una ricerca della verità. E purtroppo, sai cos'è? Il pensiero debole che dice: ma la verità non si può conoscere. Ma non possiamo raggiungere una conoscenza, quindi siamo tutti nel vago un po'. Eppure Gesù, via verità e vita, sono perché eravamo nelle tenebre e venne la luce. Poi chiaramente è vero che anche però le tenebre non hanno colto la luce, come dice nel prologo San Giovanni, venne la luce e però ho preferito le tenebre. Purtroppo a volte abbiamo un po' le fette di prosciutto, di mortadella e di cotechino sugli occhi, chi invece è vegetariano di rape rosse, per cui tante volte non lo vediamo. Però un'altra cosa interessante da sottolineare, dobbiamo ricordare che c'è una volontà, nel Nuovo Testamento si parla di una volontà salvifica universale di Dio, collegata all'unica mediazione di Gesù Cristo. Infatti cosa dice l'Apostolo a San Timoteo? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità. Quindi pensa, la volontà salvifica tutti, Dio ci crea tutti per il paradiso. Pensa, nessuno ha creato per l'inferno. Tutti ci ha creato per il paradiso. Vuole che tutti siano salvati, ci lascia liberi. Vuole che tu salvarti? Abbraccia la strada giusta. Noi dobbiamo interpretare la strada che ci deve portare verso un luogo. Diamo le impostazioni. Come faccio ad arrivare a questo luogo? Mi propone alcune strade, alcune alternative, alcune più lontane, alcune più veloci, alcune più scossese. Quale segni? Cerchiamo di scegliere la via più facile, più breve, più sicura. Ma qui dice una strada per raggiungere il paradiso è una sola. Uno solo, infatti, Dio, uno solo il mediatore tra Dio e gli uomini. Vuole che tutti gli uomini siano salvi a conoscenza della verità. Vuole che la strada della verità sia percorsa e ci ha dato quel granellino di sodio sulla testa per poter raggiungere la verità. Non è qualcosa al di là, non è che dobbiamo fare un salto mortale fino con capriola, fino sulla luna per ottenere la salvezza. Dobbiamo seguire, amare Dio con tutto il cuore, tutte le forze, tutte le anime, ecco questa cosa qui che ci viene già scritto nel nostro cuore, e poi pian piano cercare la verità. E chiaramente se ci è questa verità, se poi abbiamo avuto anche la grazia che ci ha fatto conoscere nella pienezza, tanto meglio. Ma uno solo, dice San Paolo a Timoteo, è Dio, uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Quindi ecco quella morte redentiva di nostro Signore Gesù Cristo, più della croce della Beata Vergine Maria. E da qui ecco che cosa dice questo patrimonio di fede, e questo ce lo dice sempre la Dominus Iesus al numero più o meno siamo 13. Che cosa si dice? Questo patrimonio di fede, la Chiesa crede che Cristo è morto ed è risorto per tutti. E crediamo, il Magistero dice, che dà all'uomo, mediante il suo spirito, luce e forza perché possa rispondere alla sua suprema vocazione, la salvezza eterna. Quindi ne è dato intero un altro nome che gli uomini si possano essere salvati. Quindi noi ci possiamo salvare solo attraverso Gesù Cristo. E credo ugualmente di trovare nel suo Signore Maestro la chiave, il centro, il fine di tutta la storia umana. Ecco che allora tutti gli altri capotribù o caporeligioni così sono saltate fuori, anche questo qui, nella storia delle religioni, e tutte queste cose qui, e il seme dello Spirito Santo ha dato qualche buon indizio in quanto uno è stato capace di accoglierlo e quelli dopo di rifiutare. E quindi ancora interessante questa normativa linguistica. Deve essere quindi fermamente creduto, anche questo in corsivo interessante, c'è un'accentuazione su questa parola, deve essere fermamente creduto come verità di fede cattolica che la volontà salvifica universale di Dio uno e trino è offerta e compiuta una volta per sempre nel mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione figlio di Dio. Quindi non c'è salvato né Zoroastro, non ci ha salvato Ibal, non ci ha salvato Confucio, non ci ha salvato Maurizio, non ci ha salvato, solo in Gesù Cristo abbiamo trovato la salvezza perché è l'unico figlio di Dio. E dice ancora questo punto della Dominus Iesus, penso che proprio dovremmo un po' incominciare a leggere questo documento, forse magari mi riservo anche prossime volte un po' di vedere alcuni punti assieme. Tenendo conto di questo dato di fede, la teologia oggi, meditando sulla presenza di altre esperienze religiose, ci sono altre esperienze religiose, certo, sul loro significato nel piano salvifico di Dio, è invitata ad esplorare se e come anche figure e elementi positivi di altre religioni rientrano nel piano divino di salvezza. Quindi vediamo, dialoghiamo. Vediamo che come va la tua religione, che cosa parla. Bene, questi alcuni punti che sono buoni, bene, sono donati dallo Spirito Santo, questi logos di verità, diceva Sant'Agostino. Bene, in questi periodi di riflessione la ricerca teologica è un vasto campo di lavoro sotto la guida del Magistero della Chiesa. Infatti ha affermato che l'unica, dice il Concilio Vaticano II, riporta Dominus, l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione. Che è partecipazione all'unica fonte. Bene, ho dei cooperatori. Prima vi parlavo di Padre Pio, come ha cooperato per riportare tutti alla visione di Cristo crocifisso. E come il secolo di Padre Pio è stato il secolo dei crocifissi. Quanti santi crocifissi, Marco Ben, così sono stati, ovviamente Teresa Newman, così ancora non canonizzati, però tanti, tanti, tanti. Veri crocifissi così, con crocifissi con Cristo. Meditando adesso anche in questi giorni la sommità, gli 800 anni delle stigmate, le stigmate del Serafico Padre San
Esatto,
Francesco
Francesco.
nella sua crocifissione sul Monte della Verna. Come Dio dice: voglio che tu sia il mio gonfaloniere, il portatore del gonfalone per annunciare Cristo crocifisso. Proprio perché per riportarci alla verità dell'unico Salvatore, Gesù Cristo e Cristo in croce, come dicevi. Morto per la nostra salvezza, preannunciato, profetizzato, ho tanto desiderato celebrare questa Pasqua con voi. Quindi, se non sono escluse mediazioni partecipate di vario tipo e ordine, tuttavia tengono significato e valore unicamente, quindi tutte le partecipazioni delle mediazioni partecipate attingono significato unicamente, anche questo in corsivo, dal sacrificio di Gesù Cristo e non possono essere intese come parallele o complementari. Cioè non è una via parallela che mi porta alla stessa strada di salvezza, un'altra strada se non passa da Gesù Cristo. O quest'altro è venuto a completare quello che porto nel mio e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Non manca niente di benessere completo, ma posso anche io vivere nella mia partecipazione alla somiglianza di Gesù Cristo. Ecco allora quella cooperazione che da tanto il Signore ha chiesto alla nostra libera volontà e l'ha chiesto tra i bambini a Fatima per dire che tutti possiamo cooperare alla salvezza. Dice ancora, risulterebbe tuttavia contraria alla fede cristiana, sempre la Dominus Iesus Christus, e cattolica, contro la fede cristiana e cattolica, quelle proposte di soluzione che prospettassero un agire salvifico di Dio al di fuori dell'unica mediazione di Gesù Cristo. E questo forse un po' risponde a chiaramente anche quel pensiero che dicevi prima, Antonio. Solo in Gesù Cristo troviamo l'unico vero Salvatore. Infatti dice al 15. Tante volte ci sono delle proposte in teologia, ma sono da evitare dei termini. Non è politicamente corretto parlare di unicità, di universalità, di assolutezza. Dice, magari dai troppo enfasi alla tua religione, alla religione cristiana di Gesù Cristo nei confronti di altre religioni. Cioè, sembra che manchi un po' manchi di umiltà. No, sto dicendo la verità. Non è. Quando sto cercando di dire la verità nella carità, tu hai una religione che è stata, cioè hai un Dio che ha dato la tua vita per la nostra salvezza, hai qualcuno che ha detto che io sono il Redentore, l'unico Salvatore, Gesù Cristo, il Redentore che ha riconciliato il Figlio di Dio che si è incarnato per la nostra salvezza e che ha testimoniato il suo insegnamento già profetizzato dai profeti secoli prima. E confermato con i miracoli, i prodigi. Ecco, questo qui, anche questo qui, quando si parla un po', dopo si tratta di apologetica, quando un ramo così della scienza, così della teologia spirituale, verificare tra le varie religioni qual è l'unica vera religione. C'è, tra queste religioni, sono tutte uguali? No, ci sono dei segni di verità. Per cui di vedere se una religione è divinamente rivelata oppure sono personaggi sapienti, così dotti, che hanno studiato e danno degli insegnamenti di vita spirituale, ci possono essere. Non ci sono, sono i padri della Chiesa che danno, così possono esserci qualcuno che è un po' con la sua sapienza ha dato delle cose sagge, una saggezza umana che ha anche un buon modo di vivere. Platone. Di cui tanto era innamorato Sant'Agostino, gli dispiaceva solo che non trovava il nome di Gesù Cristo, ma era nato qualche secolo prima, però vedeva una grande sapienza umana, è molto bella, però non è ancora arrivato alla comprensione un creatore di tutte cose e un redentore. Quindi questi termini, dice la Dominus Iesus, unicità, universalità, assolutezza in Gesù Cristo, religione cattolica, non è una mancanza. Contro le altre religioni, se noi stiamo facendo dialogo interreligioso, cioè un dialogo per cercare la verità assieme. In realtà questo linguaggio esprime semplicemente la fedeltà al dato rivelato. Mettiamo le carte in tavola, io guardando i dati ho questi risultati. Fedeltà al dato rivelato dal momento che costituisce uno sviluppo delle fonti stesse della fede. Il problema è che se non vogliamo rivelare, parlarci di verità, ma solo ci mettiamo come al circolo buontemponi a giocare a boccette così e ci prendiamo un gotto di vino e ce lo beviamo assieme e rimaniamo buoni amiconi. Non dico niente che dal fastidio a te, è buono quello che dici tu, io tifo per una squadra, tu tifi per l'altra squadra e va bene tutte le squadre. Ma qua non c'è una squadra da tifare. Qual è per comprendere che cosa Dio, nel suo piano di salvezza, ha deciso per me? e comprendere la verità per raggiungere questo piano di salvezza, per comprendere quell'obbedienza nella fede, il cuore di cui mi parla ancora il documento in tanti, tanti, tanti punti. Nella mia obbedienza, quella che è la volontà di Dio, la volontà salvifica, nel che io conosca questa pienezza di verità. E questo, ecco allora perché si parla di unicità e unità della Chiesa, ma questo sto dicendo se può essere qualcosa di un po' interessante, magari potremmo riprenderlo se siete d'accordo, magari in una seconda circostanza.
Sì, padre, perché come dico, no, i latini dicevano no, repetita iuvant, magari ci ritorniamo sopra a queste cose così importanti e speriamo proprio anche che vengano insegnate un po', no, in quest'ora di religione che viene ancora, diciamo, data ne nelle scuole. Speriamo che queste verità così importanti, così fondanti, siano sempre acclarate, dette bene, comunicate alle nuove generazioni, perché, ripeto, non c'è niente di peggio che la confusione dottrinale, no? Questo, che poi sfocia nel relativismo, sfocia nel... Io posso dire, ecco, con sicurezza, nessuno era più assoluto di Einstein, no? Eppure ha scritto la relatività, perché lui ha usato, no, termini matematici talmente precisi e assoluti da fare delle grandi scoperte. Quindi anche sfruttare questo discorso tutto relativo veramente è un discorso un po' fuorviante, diremmo quasi addirittura truffaldino. Quindi occhio, perché su queste grandi verità non sono negoziabili, ecco, diciamo così.
Bene, allora diamo la benedizione finale perché è per questa festa dell'esaltazione della Santa Croce e della Beata Vergine Maria Dolorata, le stigmate di San Francesco, le stigmate di San Pietro Petralcina, un po' tutte queste belle ricorrenze che ci ricordano in questo mese di settembre, possono sempre più aiutarci a comprendere quanto, dice Padre Pio, quanto figlio mio, quanto sangue mi sia costato, quanto siamo costati. Al nostro Signore Gesù Cristo possiamo dire ancora molto più quanto è costato la salvezza di tutto il genere umano e pensa invece quante anime purtroppo sbagliano strada e Lucia, Suor Lucia, Venerabile Suor Lucia e i Santi Giacinta e Francesco Marto di Fatima hanno visto precipitare. Quindi sbagliano strada, arrivano al trabocchetto, finiscono nel precipizio. Dobbiamo cooperare per non sbagliare strada. Per trovare la strada giusta è solo in Gesù Cristo, nostro Signore, possiamo trovare nella Chiesa una Santa Cattolica Apostolica. Rimaniamo agli insegnamenti dei nostri padri, se Padre Pio. Rimaniamo saldi agli insegnamenti dei nostri padri. Bene, ecco, l'insegnamento del Magistero irreformabile. E queste verità di fede definite che ci danno il cammino, i paletti sicuri per essere nell'alveo della Chiesa. La Santa Madre Chiesa che possa sempre più guidarci sulla strada della salvezza. Chiediamo questa grazia oggi anche alla Mater Ecclesia, alla Madre della Chiesa, alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù. Dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria.
Sì, la salvezza dell'anima mia. Benedica
Il Signore sia con voi. Benedica
e con il tuo spirito.
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici d'Antonio, Mosè, Frangia Pio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.